I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Questa storia si svolge nel cuore del Piemonte, tra le Langhe. I sussurri annunciano un ritrovamento agghiacciante. Qualcuno ha commesso un peccato di gola. L'arma del delitto? Crema di nocciole 55% della Noccioleria Martini. www.noccioleriamartini.it. Spedizione in tutta Italia. Morirai dalla voglia di provarle.
Una famiglia disperata, una paura crescente ed un caso controverso che resterà leggenda. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di infestazione, oppressione, possessione. Infestazione, oppressione e possessione. L'infestazione è il percepire un'altra presenza, i sussurri, i passi. Col tempo si sviluppa in oppressione, il secondo stadio. A questo punto la vittima, solitamente la persona psicologicamente più vulnerabile, viene presa di mira specificatamente da una forza esterna. Questa tormenta la vittima, le distrugge la volontà. Una volta indebolita, si passa al terzo e ultimo stadio, la possessione. Andrea affonda le dita tra il pelo morbido del cucciolo, mentre ridendo lascia che questo le lecchi la guancia pallida.
Come sei dolce! Sei proprio un bravo cucciolo!
È femmina, tesoro!
Roger, suo padre, si accuccia vicino alla figlia, accarezzandole la nuca.
E ha bisogno di un nome.
Andrea, emozionata, guarda la cagnolina negli occhi, concentrandosi per un attimo.
Bathsheba.
Bathsheba? Che razza di nome è?
Esclama Roger con sincerità.
È il suo nome, papà, ok? Me lo ha detto lei, vuole chiamarsi così. E dai, ti prego.
Ok, ok, non discuto, sei tu il capo.
Roger si alza e, accarezzando un'ultima volta la testa della figlia, si allontana divertito.
Bathsheba, pensa a te.
L'uomo rincasa. La voce delle figlie che si inseguono giocando riempie le stanze. È il 1970 e siamo a Central Falls, nel Rhode Island. Roger Perron conduce una vita pressoché normale. Certo non priva di emozioni, essendo l'unico uomo in una casa di sole donne. Marito della sua amata Caroline e padre di Andrea, Nancy, Christine, Cynthia e April. Ah, e ora c'è anche un cane, sempre femmina. Ma l'uomo è molto felice. La sua è una famiglia estremamente unita, in cui si parla molto e dove non manca mai trovare un momento di gioia e divertimento nel semplice stare insieme. Qualche giorno dopo, Andrea, che pur avendo solo 10 anni si è abituata a portare la cucciola in giro con sé per l'isolato, chiede alla madre di poter portare Bathsheba per una passeggiata un po' più lunga. La donna acconsente, ma lancia un'occhiata alle altre figlie e queste capiscono immediatamente.
Veniamo con te, Andrea! Abbiamo proprio voglia di sgranchirci le gambe!
Alla piccola non dispiace. Così le tre giovani Perron escono di casa e si avviano lungo il marciapiede. Le ragazzine percorrono un paio di strade, chiacchierando tra loro, quando improvvisamente un'auto decappottabile con a bordo alcuni studenti in vena di bagordi spunta dal fondo della strada. La macchina passa di fianco alle giovani a tutta velocità, suonando il clacson e facendo sventolare alcuni fili colorati che i ragazzi tengono in mano, probabilmente usati per fare il tifo a qualche partita di football appena terminata. Le ragazzine restano ferme ad osservare, ma la cagnolina, rapita dai colori che si muovono impazziti, si lancia dietro l'auto, sfuggendo al controllo poco attento della piccola Andrea, che istintivamente grida. Un'auto di passaggio quasi investe il povero cucciolo, mancandolo per un soffio.
«Ma Ciba, no!»
urla Andrea. E la cagnolina ubbidiente corre verso le padroncine. Ma in un batter d'occhio, un'auto dalla corsia opposta la investe, ferendola gravemente. Un uomo che assiste alla scena chiama la polizia per intervenire. Le bambine vengono allontanate, ma il colpo di pistola che mette fine alle sofferenze del povero animale rimbomba come un tuono nella loro mente. La morte prematura e improvvisa di Bathsheba porta il silenzio a casa per Ron. Le ragazze sono distrutte dal dolore, ma mai quanto la piccola Andrea, che si batte il petto e si maledice. Non servono a nulla gli abbracci di Caroline, né le sue parole di conforto. La cagnolina per i Perron non era solo un semplice animale domestico, ma un vero e proprio membro della famiglia. Era un cane unico, con un nome unico, e per questo la sua sparizione viene affrontata come un vero lutto, un dolore inespresso che li perseguita. Passano i giorni, ma le risate sembrano non ricordare più la strada di casa. Roger e Caroline ne parlano la sera quando vanno a letto e decidono di programmare una vacanza. Portare le bambine a fare una gita fuori porta, per distrarle un po'. Una pausa dalla quotidianità sarà sicuramente d'aiuto per tutti. Le ragazzine partono quasi riluttanti. Il viaggio viene per lo più affrontato osservando in silenzio gli alberi che timidi sbocciano al primo calore della primavera, appoggiando la fronte al finestrino, senza parlare. Una volta arrivati a destinazione, però, la tristezza si trasforma presto in gioia. I genitori li hanno portati in un posto davvero incredibile. La famiglia passa i pomeriggi in piscina, fa shopping al centro commerciale e mangia enormi gelati al cioccolato passeggiando per le strade. Tornando a casa, le bambine finalmente cantano canzoni e giocano tra loro. Era da tanto che i Perron speravano di poter riascoltare le risate delle figlie e quando parcheggiano nel vialetto di casa sono fiduciosi per i giorni a venire. Ma l'entusiasmo, ahimè, dura poco. I gatti di famiglia, che vivevano per lo più in giardino e a cui aveva dato da mangiare un vicino mentre i Perron erano via, vengono rinvenuti morti proprio davanti al portico. Roger dice a Caroline di allontanare le bambine. Una rabbia furente gli inaridisce l'esofago. È chiarissimo che qualcuno ha intenzionalmente massacrato gli animali con una mazza da baseball. Non è stato un cane, né una malattia. I gatti hanno le ossa di tutto il corpo rotte. Roger, imbestialito, entra in casa per chiamare la polizia e... Oh, no. La proprietà dei Perron è stata messa completamente a soqquadro. I mobili sono stati divelti, gli specchi e le finestre rotte. Il frigorifero è stato ribaltato e tutto ciò al suo interno è stato lasciato marcire sul pavimento. E l'olio del piccolo motore dell'elettrodomestico ha inzuppato la moquette. Sebbene il quartiere sia noto per la presenza di adolescenti arrabbiati e ragazzi violenti, la famiglia si interroga su chi possa aver compiuto qualcosa di così atroce e soprattutto perché. Roger sporge denuncia. È intenzionato ad arrivare fino in fondo a questa storia, il prima possibile. La sua famiglia si era appena ripresa e... Ma Cristo santo, ma perché fare una cosa simile? Parte un'indagine che in breve tempo conduce la polizia al colpevole, qualcuno di cui difficilmente ci si può immaginare. Il seme del diavolo riposa nel figlio dei vicini dei Perron, un ragazzino di appena 12 anni. Roger e Caroline affrontano la famiglia del giovane, ma la madre del piccolo diavolo lo difende a spada tratta e l'assenza quasi totale di prove concrete rende la denuncia nulla. Il senso di impotenza scivola silenzioso tra i corridoi di casa Perron come un lento carro da morto. In meno di un mese, l'allegra famiglia si è ritrovata investita da un carico di dolore insopportabile. E ciò che è peggio è che nessuno può farci niente. Ma non per Andrea. Andrea è decisa avrà la sua vendetta. Un giorno vede il piccolo diavolo uscire di casa. Lo segue con la coda dell'occhio e appena si allontana dalla propria abitazione, gli va dietro. Una volta svoltato l'angolo lo raggiunge e lo aggredisce picchiandolo e graffiandolo con tutta la forza che ha in corpo. Il ragazzino grida, attirando l'attenzione di un passante che interviene strappando via Andrea dal teppista e scacciandola. Questo impulsivo colpo di testa della bambina procura non pochi problemi alla famiglia Perron. I rapporti con il vicinato iniziano a guastarsi e Caroline inizia a faticare molto. È la donna a badare la casa e le figlie, ed essere costantemente al centro di problemi e malumori inizia a metterle molta ansia. Visto i recenti avvenimenti, la donna permette alle figlie di uscire sempre più di rado. E quando queste vanno a scuola o raggiungono gli altri per i piccoli impegni quotidiani, si raccomanda loro di fare le brave.
Per favore, comportatevi bene. Voglio che impariate dalla gente, dalla natura, ma non voglio che diventiate delle bestie selvagge.
Sono giorni ormai che la donna a tarda sera si mette a letto esausta. E proprio ora che avrebbe più bisogno di aiuto, Roger le dice a malincuore di dover partire per un viaggio di lavoro che lo terrà lontano per diversi giorni. Anche in mezzo al tumulto dell'ultimo periodo, Roger deve comunque provvedere alla sua numerosa famiglia. A 2 giorni dalla partenza, la coppia si ritrova seduta al tavolo della cucina durante la colazione, nelle prime ore del giorno. Improvvisamente un'esplosione prorompente li scuote profondamente, facendo rovesciare il caffè. La famiglia spaventata corre in giardino. Il camioncino del vicino si è schiantato contro la grossa composizione di roccia del giardino dei Perron e l'uomo giace all'interno della vettura, morto. La famiglia cerca di prestare soccorso, ma è tutto inutile. Il signor Curtis è stato stroncato da un infarto fulminante. Una fatalità. Ma ciò che è inquietante è che l'uomo, prima di morire, aveva additato la grossa composizione rocciosa come una tomba senza cadavere. Il suo decesso ha il sapore di una maledizione. I Perron sono senza forze. È come se improvvisamente qualcosa di ostile e terribilmente funesto avesse iniziato a perseguitarli. Una creatura invisibile e subdola che si nutre di loro quando si inghiozzano in silenzio nei loro letti. I bambini del vicinato iniziano a chiamare il giardino di casa Perron, il cimitero. La famiglia prova a farsi scorrere addosso questa ennesima umiliazione. Si presenta per il funerale del signor Curtis per porgere le proprie condoglianze, ma la vedova, inasprita dal dolore, si avventa su Caroline di fronte a tutti i presenti, dandole la colpa della morte del marito, indicandola come strega maledetta che ha lanciato un maleficio sull'uomo perché lo odiava. Tornata a casa coperta di vergogna e sconvolta per il trattamento ricevuto, Caroline crolla in ginocchio e, piangendo disperatamente, implora il marito.
«Ti prego, andiamo via!»
«No, amore mio!»
«Vendiamola questa casa, lasciamo questo posto! Ti scongiuro! Non ce la faccio più!» Le bambine soffrono, tutti ci odiano, non si può vivere così.
Roger la stringe forte a sé mentre la culla con amore tra le sue braccia.
Credimi, darei di tutto per portarvi via. Ma come facciamo?
Non abbiamo abbastanza soldi, Caroline. I due si abbracciano per non impazzire. La loro unica fortuna al momento è quella di essere due persone innamorate, disposte a tutto pur di non lasciarsi separare dalle avversità della vita. Le bambine, insieme al loro amore, sono tutto ciò che conta davvero. Caroline se lo ripete nella mente come un mantra quando saluta Roger, che a malincuore è costretto a partire per il suo viaggio di lavoro. Nei giorni successivi, la donna ha sulle spalle l'intera baracca. Oltre a star dietro la casa, deve occuparsi da sola di 5 figlie. E questo vuol dire portarle a scuola, cucinare per loro, lavargli i vestiti, accompagnarle a lezioni di danza, musica e tutto il resto. Sempre sotto lo sguardo stizzito dei vicini, che ormai quasi non rivolgono più la parola alla signora Perron. Un pomeriggio, mentre attende che la piccola Andrea svolga la sua lezione di danza, Caroline si accorge di aver dimenticato il suo libro da lettura. Mentre sbuffa controllando la borsa, ricorda di un piccolo chiosco di giornali vicino alla scuola di danza. Così chiude l'auto e si avvia a piedi. Una volta giunta al piccolo baracchino, inizia a scorrere con lo sguardo sopra i vari magazine e i libri in offerta, fino a quando non si imbatte in un giornale di annunci immobiliari. Incuriosita, la donna lo prende e inizia a sfogliarlo. Villetta schiera, case di proprietà con un bel giardino, ce n'è pure una con un portico in legno bianco. Caroline sogna ad occhi aperti, immagina di portare lontano la sua famiglia, una casa nuova, magari una città nuova, e il fato sembra voltarsi per un attimo a guardarla. Nascosto tra le tante case spunta l'annuncio di un'abitazione colonica con 9 camere da letto, un fienile ed un vasto terreno, il tutto decorato con eleganza. A Caroline si riempie il cuore in un secondo. Immagina le bambine crescere nella natura, correndo da una camera all'altra, giocando nel giardino senza paura, senza essere additate dai passanti e senza il rischio che qualcuno possa far loro del male. La donna diventa immediatamente ossessionata all'idea del poter acquistare la proprietà, e sebbene né lei né il marito abbiano abbastanza denaro per potersela permettere, chiama immediatamente il numero scritto a piedi pagina e il giorno seguente, senza dire niente a Roger, va a visitare la tenuta degli Arnolds. La proprietaria è un'anziana signora molto gentile, che tenendo Caroline sotto braccio la accompagna in ogni stanza, raccontandole aneddoti divertenti sulla propria famiglia e le avventure che sono state vissute tra quelle pareti. Al termine della visita, la signora Perron si riscopre fortemente innamorata della proprietà e, pur consapevole di non avere molta disposizione, chiede all'anziana quanto sia necessario versare per potersi assicurare di fermare l'abitazione e poterla acquistare appena il marito sarà di ritorno. Le due si accordano per $500, che comunque non sono pochi per gli anni 70. Una settimana più tardi, Roger torna a casa, abbraccia le figlie e cena con la propria famiglia. Quando le bambine sono già a letto, Caroline si avvicina timidamente a Roger e gli confessa di aver speso i risparmi per dare la caparra anticipata e garantirsi l'acquisto della casa dei loro sogni. L'uomo inizialmente viene accecato dalla rabbia.
«Ma come hai potuto decidere una cosa così importante alle mie spalle? Avremmo dovuto discuterne prima!»
Ma poi l'uomo si ferma un attimo e ascolta veramente la moglie. Comprende il perché di quel fulmine a ciel sereno. Da qualche mese la loro vita è cambiata radicalmente e la famiglia ha smesso di sorridere. In città sembra non ci sia più spazio per loro, e Caroline ha visto in quel salto nel buio l'opportunità per cambiare le carte in tavola. Non è proprio una facile impresa trasferire una famiglia di 7 persone in un'altra città, ma ben presto i Perron arrivano sulla soglia della loro nuova abitazione, appena fuori dalla città di Hurstville, nel Rhode Island. Roger apre la porta e le bambine entrano squittando di gioia, facendo a gara a chi trova per prima la sua camera da letto.
«Ehi! Coraggio, non gingillatevi, ok? Non abbiamo tempo da perdere!»
grida Roger ridendo. Finalmente il sole sembra essere tornato a splendere. Lo può vedere sul volto di Caroline, che gli sta di fianco, sorridendogli. È un inverno rigido, quello del 1971. E proprio mentre i Perron stanno finendo di trasferirsi, si scatena una gigantesca tempesta di neve. Ma questo non dissuade la famiglia dal sistemarsi nella loro casa dei sogni, che a loro occhi è bellissima e perfetta. Per i primi 3 mesi è questa la sensazione che respira Caroline camminando lungo i corridoi del primo piano. Sì, il rustico casale è vecchio e molti spifferi fanno entrare il gelo dell'inverno e decisamente la proprietà ha alcune parti da sistemare, ma nulla di irrisolvibile. O almeno così crede. La famiglia ritrova presto la serenità e la spensieratezza perdute. Anche in città vengono accolti bene. L'unica cosa sono i vicini, i signori della proprietà poco distante dalla loro. Sono un po' strani. Un giorno Roger li incontra proprio vicino alla rete che delimita il terreno.
«Sentami, le do un consiglio.
Tenga le luci accese di notte.» Gli intima quasi sottovoce l'uomo prima di salutare Roger con un cenno della testa e allontanarsi con la moglie. Sembra solo la frase di un vecchio pazzo, ma si rivelerà l'ouverture di un orrore. Una notte, mentre le figlie Nancy e Andrea dormono nella loro stanza comune, la porta della loro camera inizia a sbattere ritmicamente, svegliandole di soprassalto. Pietrificate nei loro letti, le due restano per un attimo ad osservare la porta aprirsi e chiudersi senza posa. Le due si scambiano un rapido sguardo. Quella è l'unica via d'uscita. Così quasi simultaneamente si lanciano verso la porta per scappare, ma quella istantaneamente cessa di sbattere, restando aperta e immobile. Le bambine cercano di riprendere fiato. Il cuore quasi squarcia i loro corpicini da quanto batte forte. Forse però si sono spaventate per nulla. Forse le loro sorelle gli hanno voluto giocare un brutto scherzo. Così le due si avventurano lungo il corridoio, entrando nelle stanze delle altre piccole Perron, ma tutte sembrano dormire profondamente. Una volta tornate nei loro letti, il sonno è la cosa più lontana dalla loro mente. Il mattino dopo, a colazione, come prevedibile, Andrea e Nancy puntano il dito contro le sorelle, incolpandole per il pessimo gioco attuato durante la notte. Le altre bambine si guardano senza capire.
Ma di che state parlando?
Roger e Caroline danno poca importanza all'accaduto. Le loro figlie sono in quell'età in cui la fantasia corre, la mente è iperattiva. Sicuramente si sono suggestionate a vicenda. Ed è per questo che nei giorni successivi ascoltano con leggerezza le parole delle bambine mentre parlano tra loro, dicendo di non trovare più i giocattoli preferiti. Non fanno nemmeno più caso alle parole di Christine quando racconta di aver visto una donna rimboccarle le coperte la sera prima. Poi però anche Caroline inizia a notare alcuni particolari insoliti. Le chiavi dell'auto non sono mai al loro posto. Padelle, gioielli, anche i bicchieri sembrano sparire da un giorno all'altro. Una sera Caroline è in camera sua intenta a piegare i vestiti delle bambine quando improvvisamente avverte il fischio stridulo del bollitore al piano inferiore della cucina. Eppure la donna è sola in casa. Le bambine giocano spesso a nascondino tutte insieme. Una volta tocca alla piccola Andrea a cercare le sorelle per tutta la tenuta. La bambina inizia a contare.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cindy, ridacchiando, corre verso la legnaia. Guardandosi frettolosamente intorno, scorge una scatola abbastanza grande per accoglierla. Spinta dal suo spirito competitivo, si infila all'interno e poggia il coperchio sopra la sua testa, rinchiudendosi. La piccola è certa dell'ottimo nascondiglio. Infatti i minuti si inseguono a lungo e nessuno arriva a stanarla. Sicura di aver la vittoria in tasca, la bambina fa per sollevare il coperchio e uscire, ma questo è bloccato. Presa dal panico e dall'oscurità più totale, la bimba inizia a spingere con tutta la forza che ha in corpo per cercare di uscire, gridando quasi fino a lacerarsi le corde vocali. Improvvisamente la luce della stanza appare. Andrea ha sentito la sorella gridare e, arrivata alla legnaia, ha sollevato semplicemente il leggero coperchio, rivelando una Cindy traumatizzata. Insieme a questo evento terrificante, le stanze delle bambine iniziano a subire danni. Ogni volta che tornano da scuola trovano un oggetto rotto sotto al letto, oppure i vestiti gettati fuori dall'armadio. Le notti si fanno sempre più paurose. Nel buio, le piccole avvertono sussurri. I loro letti tremano leggermente, svegliandole. Colpi improvvisi le fanno gridare di paura. Nessuna di loro è immune alle tetre notti nella casa dei sogni. Cindy, in particolare, inizia a sentire una voce sinistra che la chiama dall'angolo più buio della sua stanza, quasi ogni notte.
7 soldati morti nelle pareti riposti.
I coniugi Perron vengono svegliati in continuazione dalle grida spaventate delle loro figlie, che implorano i genitori di essere credute. Caroline e Roger sanno che qualcosa non va, ma non possono mostrarsi fragili di fronte alle bambine, così cercano di rassicurarle e di minimizzare gli eventi. Ben presto, però, l'intera famiglia inizia ad avvertire dei lamenti strazianti e inumani che invocano la madre. I letti delle ragazze si sollevano e si scuotono con violenza, sempre alla stessa ora, le 5:15 del mattino, come un orrendo messaggio di morte. Con il passare delle settimane, nemmeno la timida luce del giorno protegge la famiglia Perron dagli incubi che abitano la loro casa. Caroline inizia a vedere una donna vestita di stracci che si trascina lungo i corridoi del primo piano ed un pungente olezzo di carne putrefatta impregna le pareti delle stanze. Una notte, Caroline si sveglia all'improvviso, matita di sudore. Ai piedi del suo letto vede un'anziana donna ricurva verso di lei. I capelli annodati in qualcosa che assomiglia a nidi di ragno e viticci. La testa pende innaturale da un lato, come se l'osso del collo fosse stato rotto, e la pelle orribilmente lacerata. La bocca nodosa, aperta in un grido muto e immobile.
«Vattene!»
avverte la donna riecheggiare nella propria mente, raggiungendo ogni nervo del suo corpo. Con il passare del tempo le attività si intensificano, drenando ogni energia e speranza. Ma i Perron resistono. Cercano di proteggersi a vicenda quanto più possibile. Ma come si può sopravvivere a un nemico invisibile? La cosa più semplice sarebbe fuggire, ma la famiglia dopo l'acquisto di questa proprietà è veramente al verde e trovare qualcuno che accolga 7 persone non è facile. Caroline va alla biblioteca cittadina. Se non può scappare da quella casa, almeno può tentare di saperne di più. Inizia così a fare ricerche e resta profondamente scossa da ciò che scopre. Più di 8 generazioni della famiglia Arnold, i precedenti proprietari, hanno vissuto e sono morte all'interno della casa, alcune in modo orribile. Tra questi, 2 suicidi per impiccagione e 1 per avvelenamento. Gli occhi di Caroline scorrono sulle parole inchiostrate sulle pagine ingiallite. L'aggressione e l'omicidio di una giovane ragazza di nome Prudence Arnold da parte di un bracciante, 2 annegamenti nel vicino torrente e 4 uomini morti per congelamento. Ad un tratto, i suoi occhi si fissano su una parola. Il decesso di una donna. Il suo nome era Bathsheba Sherman, lo stesso nome del cane morto tragicamente investito. La storia di Bathsheba era tanto interessante quanto inquietante. Nata nel 1812, sposò il collega Justin Sherman, originario del Rhode Island, a Thomas, nel Connecticut, il 10 marzo del 1844. Secondo le informazioni disponibili all'epoca, i 2 ebbero un primo figlio di nome Herbert e a tutti gli effetti la situazione sembrava normale. Ma tutto andò presto a rotoli. Dopo aver perso i successivi 3 figli, prima che questi compissero 7 anni, Bathsheba iniziò a prendersi cura dei bambini dei suoi vicini, forse per riempire il vuoto straziante che le stringeva il petto ogni giorno. Ed è qui che le cose prendono una strana piega. Il figlio di una famiglia vicina, preso in cura da Bathsheba, morì improvvisamente. Si aprì un'indagine e si scoprì che il bambino presentava una ferita da perforazione nel cranio, come se qualcuno avesse preso un grosso ago da cucito e l'avesse conficcato nella testa del piccolo. Nel frattempo, in America, le voci sul culto del diavolo e sulla stregoneria si diffusero in fretta e molti credettero che la donna avesse sacrificato i suoi figli a Satana, privandoli delle loro giovani vite, e che stesse iniziando ad offrire i bambini delle altre famiglie al demonio per avere i suoi favori. Bathsheba non venne mai punita per la morte del piccolo, non fu nemmeno mai istituito un processo, ma nonostante questo, il comportamento della donna divenne sempre più strano. Bathsheba si chiuse nella sua solitudine, divenne una figura strana e oscura. Le voci dicono che abbia tentato di uccidere altri bambini, confessando il suo amore per Satana prima di arrampicarsi in cima all'albero più alto della sua tenuta, maledire tutti i cittadini e impiccarsi. Certo, questa storia è molto affascinante, ma difficilmente può essere vera fino in fondo. Esistono prove della morte di più bambini, tra cui un neonato, deceduto in seguito al perforamento del cranio tramite un oggetto appuntito simile a un grosso ago. Ma la lapide di Bathsheba è inciso sopra il 25 maggio del 1885 come data di morte, quindi è probabile che sia spirata in tarda età, e date le circostanze e le male lingue sul suo conto, è possibile che con l'avanzare della vecchiaia sia diventata una donna dal cuore amaro. Un altro strano dettaglio che è stato scoperto riguardo una delle morti per impiccagione avvenute nel granaio della tenuta è quella di Catherine Arnold. Un giorno, apparentemente all'improvviso, si era recata al fienile, aveva raccolto una corda e si era impiccata le travi. Fu scoperta il mattino seguente, il corpo congelato come una lastra di marmo. Sembrava che una forza oscura tormentasse le matriarche della famiglia, nutrendosi del loro dolore e portandole al decesso. Nel frattempo, nella grande tenuta, lo spettro della paura si fa più potente. Le bambine non giocano più. Le occhiaie hanno sostituito i sorrisi innocenti di una giovinezza svanita ed il nervosismo e la paranoia stringono le gole della famiglia come tagliole intorno a un animale ferito. Una presenza invisibile inizia a spingere le bambine, graffiarle mentre fanno il bagno e schiaffeggiarle mentre siedono a tavola. Un giorno, Caroline sta leggendo un libro in salotto quando un improvviso dolore acuto le trapassa il polpaccio. La donna lancia un grido e si stringe la gamba tra le mani. Osserva la pelle e nota un foro d'ingresso dal quale esce una piccola goccia di sangue, come se qualcuno le avesse inserito un grosso ago nel muscolo. I giorni passano e i presunti attacchi non si fermano. Nella mente di Caroline si fa spazio la convinzione che sia la demonica Bathsheba a perseguitarli. La donna attribuisce allo spirito vendicativo ogni attacco. È sicura che Bathsheba stia cercando di portarla alla pazzia, nascondendole le cose e terrorizzandola. Ma sì, è lei che minaccia le bambine e le picchia. A Bathsheba le donne della famiglia Perron non piacciono. Sono un intralcio per arrivare a Roger. In un paio di interviste successive agli eventi, Roger confesserà di non aver mai percepito una presenza maligna in casa. Anzi, ammetterà di aver percepito solo calore e occasionalmente la sensazione di una carezza eterea. Era principalmente sua moglie quella che subiva il peggio. Anche Andrea Perron, in interviste successive, dirà che tutta la famiglia credeva che fosse Bathsheba a tormentare Caroline, come se lo spirito si riconsiderasse la matriarca di casa e Caroline fosse solo d'intralcio tra lei e l'affetto di Roger. La signora Perron è ormai sull'orlo della pazzia e quella famiglia tanto unita e affettuosa si sta sgretolando velocemente, non riuscendo più a reggersi su quello che ormai sono delle fragili fondamenta di lucidità. Un giorno Caroline si incontra con la sua amica Barbara. La donna nota immediatamente il volto scavato e stanco della signora Perron e le chiede cosa stia accadendo. Caroline, piangendo, confessa a Barbara degli orribili attacchi che sta subendo in casa propria, dai quali non riesce a trovare scampo. E il caso vuole che Barbara pochi giorni dopo si ritrovi ad assistere a una conferenza sul paranormale tenuta da due famosi demonologi, Ed e Lorraine Warren. Al termine dell'incontro, Barbara avvicina i due relatori e timidamente racconta loro di cosa sta subendo l'amica, chiedendo un aiuto per la famiglia Perron. I due coniugi, incuriositi dalla storia della donna, si mettono in contatto con Caroline e Roger e due giorni dopo bussano alla porta della tenuta. A detta di Lorraine Warren, appena varcata la soglia quel giorno, avvertì la soffocante presenza di uno spirito malevolo. I demonologi e la famiglia si incontrano alla tenuta molte volte nell'arco di due settimane, al termine delle quali, seduti nel grande salotto della casa, Lorraine e Ed riuniscono i Perron e confermano i loro sospetti. Sì, è tutto vero. Chi li perseguita è Bathsheba. Quando era ancora in vita, la donna avrebbe fatto un patto con il diavolo in persona, sacrificando uno dei suoi figli per sigillare l'accordo. Dopodiché si è impiccata al grande albero nel cortile della proprietà, così da vivere lì per sempre. Ed è per questo che Caroline e le bambine hanno assistito all'apparizione di una donna con il collo rotto e i capelli in disordine. Nei mesi successivi, i Warren diventano una presenza fissa nell'antica tenuta Arnold, tentando in molti modi di liberare la famiglia Perron dalla persecuzione della crudele Bathsheba, ma senza successo. Fino a una sera. Una fredda notte d'inverno. Mentre la pioggia assassina ricade furente sopra il tetto della proprietà, due uomini suonano il campanello di casa Perron. Ad aprire la porta è Lorraine Warren, che accoglie gli sconosciuti con gratitudine. Gli uomini in questione sono un medium e un prete convocato proprio dai coniugi Warren per aiutare la povera famiglia afflitta dallo spirito. Nel corso dei mesi passati, i demonologi hanno studiato a fondo la proprietà e hanno passato notti intere assistendo agli eventi paranormali violenti che si scatenano lì. È tempo di porre fine a tutto questo. È il momento di tentare un ultimo, potente rituale che solo un uomo autorizzato dal Vaticano può effettuare. Le piccole Perron vengono confinate nelle proprie camere da letto, con l'obbligo di non uscire per nessuna ragione. Il rituale si svolge nel sotterraneo. I coniugi Warren, insieme a Roger, Caroline, il prete e il medium, scendono al piano interrato, a detta di Lorraine, uno dei più carichi di energia oscura. I demonologi invocano lo spirito di Bathsheba, pretendendo una manifestazione nel tentativo di bandirla per sempre dalla proprietà. Mentre assiste all'inquietante cerchio religioso, Caroline avverte qualcuno alle sue spalle. Qualcuno le sussurra all'orecchio. Ogni centimetro del suo corpo si copre di brividi. Roger si volta e si accorge che la moglie ha la pelle d'oca ed è in piedi, immobile, rigida come un tronco d'albero. Caroline, tutto ok? Improvvisamente Caroline emette un grido inumano e si avventa sopra il marito con violenza. Ed e il medium riescono a fatica a strappare la donna da sopra il marito e a legarla ad una sedia. Caroline si dimena, grida e ringhia passando lo sguardo su tutti i presenti.
Chi sei, demone?
Risponde Caroline prima di iniziare a parlare una lingua sconosciuta. Ora, di fronte agli occhi di tutti i presenti, la signora Perron comunica grugnendo in una voce che non è la sua, imprecando contro il prete e gridando a squarciagola contro il marito. Poi, così come è iniziato, la donna si accascia sulla sedia. Roger fa per avvicinarsi, ma Lorraine lo trattiene. Cala il silenzio. E improvvisamente, Caroline inizia a levitare. Nel frattempo, al secondo piano della tenuta, nonostante il frastuono del temporale, le bambine hanno udito le urla strazianti provenire dal seminterrato e preoccupate vogliono andare a vedere. Le più piccole cercano di fermare Andrea.
Papà ha detto che non possiamo scendere. E allora voi restate qui. Io devo andare a vedere.
Risponde Andrea. La giovane, seguita dalla sorella minore Cindy, scende lentamente le scale. Le bambine si avvicinano alla porta del seminterrato e la aprono piano piano senza quasi respirare. Scendono due gradini e buttano un occhio nella stanza. Con orrore, anni dopo, in un'intervista, raccontano i dettagli di cosa videro quella notte. Mamma aveva cambiato volto. Era maciullata, buttata a terra con il corpo in una posizione innaturale. Era tutta contorta, come se fosse una marionetta abbandonata. Erano passate ore dall'inizio del rituale quando siamo scese. E mamma aveva subito dolori atroci. Caroline giace catatonica sul freddo pavimento dello scantinato. Roger, sconvolto, le si avvicina piangendo.
Basta così, vi prego,
sussurra. Lorraine cerca di farlo ragionare.
Il rituale non è completo. Non è certo che Bathsheba abbia cessato la sua possessione.
Ma Roger non sente ragioni. Sua moglie è una bambola di pezza tra le sue braccia. Teme di vederla morire e teme per le sue figlie. Il signor Perron interrompe il rituale e caccia i Warren dalla proprietà. Le cose sembrano peggiorare quando i coniugi sono nella loro casa. Grida ai Warren di non tornare mai più e proibisce loro di indagare sulla tenuta o sulla sua famiglia. Quando Roger compirà 77 anni, ricorderà quella notte ammettendo di aver cacciato i Warren perché terrorizzato. Sua moglie era stata davvero posseduta e per ore aveva visto l'amore della sua vita contorcersi e sbattere contro le pareti, ferendosi gravemente. Non riusciva più a sopportare quello scempio. Voleva semplicemente che finisse. Il tormento della famiglia Perron continua fino al 1980, quando finalmente Roger riesce a vendere la tenuta e a trasferire la sua famiglia lontano, in Georgia, finalmente liberi di ricostruirsi una vita degna di essere vissuta. Ma il dolore e la paura provate nell'antica tenuta Arnold resteranno sempre con loro, incastrate tra le trame della loro mente. Gli eventi raccontati dalla famiglia Perron sono stati utilizzati per la realizzazione del film di successo The Conjuring. Il film, come spesso accade per Hollywood, si prende la libertà di deviare dai fatti originali raccontati. Ma ciò che vi ho detto è esattamente ciò che i Perron e i coniugi Warren hanno dichiarato fino alla fine. Ma si è trattato davvero di infestazione e possessione demoniaca? Beh, molti ritengono di no. Poco prima di trasferirsi nella tenuta degli Arnold, la famiglia Perron aveva attraversato un lungo periodo di forte stress emotivo, con la morte della loro cagnolina, i gatti massacrati dal vicino adolescente e l'improvviso fatale incidente che ha coinvolto il dirimpettaio della loro proprietà. Caroline e Roger hanno dovuto farsi forza per sostenere il dolore di 5 bambine, oltre al proprio. Caroline, in particolare, si è vista addossare la colpa della morte del vicino. È stata definita una strega. E lei, più di chiunque altro, comprensibilmente voleva lasciare la sua abitazione, non sentendosi più la benvenuta. Infatti è lei a lanciarsi nel vuoto e a proporre la campagna per la tenuta degli Arnold. Ora, io non sono né una psicologa né una psichiatra o simili, ma vi chiedo, può una madre, magari già afflitta da depressione, un principio di paranoia, fare click? Mi spiego meglio. Caroline nella nuova casa era spesso sola. Roger viaggiava per lavoro e stava via anche per molti giorni. Una tenuta così grande ha molti spifferi, rumori che non si conoscono, stanze buie. Magari le bambine hanno iniziato a viaggiare con la fantasia, a dire cose inquietanti. Le case vecchie spaventano spesso i piccoli che non sanno attribuire un rumore a una tubatura o a un legno che si dilata durante la notte. Caroline si è trovata nuovamente privata del sonno, stanca, a dover badare in tutto e per tutto a 5 figlie mentre il marito era purtroppo via per lavoro. Quindi può lo stress aver condotto la donna a un livello tale di paranoia e stanchezza da provocare allucinazioni? L'allucinazione in medicina e psicopatologia rientra nel campo dei disturbi della percezione, vale a dire la falsa percezione visiva, uditiva o di altra natura sensoriale in assenza di uno stimolo esterno reale. Per farla più semplice, il cervello ci inganna. Può ad esempio creare un'immagine, che non esiste, e proporla come reale, posizionandola nel nostro ambiente tangibile. Non essendo consapevoli di questo meccanismo attuato dal cervello, possiamo percepire questa immagine come reale, cadendo nel tranello della nostra stessa mente. È qualcosa di incredibilmente affascinante, e anche terrificante se ci pensate. E quanto può essere semplice per una madre coinvolgere involontariamente le figlie in un'allucinazione collettiva, o se non questo, a convincerle di un'infestazione demoniaca. Le figlie avevano tutte meno di 11 anni. Erano in una età in cui si fa pieno affidamento ai genitori. Non a caso, quando si è bambini e si teme il mostro sotto al letto, non si dorme fino a che nostro padre o nostra madre abbia effettivamente controllato, fidandoci del loro giudizio. Roger non ha mai percepito la presenza malevola. Eppure anche lui si è svegliato spesso in conseguenza alle grida delle figlie. Se in questo contesto paranoide inserisci una coppia di famosi demonologi che con gli anni, a detta di molti, si sono rivelati degli abiti bugiardi, temo che ci voglia poco per spingere le allucinazioni di una donna fuori di sé oltre il limite e portarla ad agire come una posseduta. Levitazione a parte, ovviamente, di cui non esistono le prove. A parte i Perron, però, anche i vari successivi proprietari della tenuta hanno detto la loro in merito. Una signora ha affermato che la casa non era affatto infestata e ha addirittura denunciato i produttori dei film The Conjuring per aver scatenato l'interesse intorno alla casa, portando diversi curiosi a introdursi di nascosto nell'abitazione. Altri vecchi occupanti della tenuta, invece, dichiarano di essere fuggiti proprio in seguito alla terribile infestazione. Gli attuali proprietari raccontano di aver accolto gli spiriti quando si sono trasferiti, affermando di aver dormito solo nell'ala più piccola della proprietà per i primi 4 mesi. Non volevano far inferocire qualunque cosa stesse infestando la zona. Quando finalmente aprirono la porta dell'ala più grande della casa, quella notte stessa, entrambi affermarono di essere stati svegliati da una figura oscura. I due coniugi raccontano che era nera come la pece e che li osservava da dietro lo stipite della porta. Sebbene la maggior parte delle persone sarebbe terrorizzata dalla prospettiva di avere a che fare con una cosa del genere, la coppia ha capito di essere ospite in questa casa, per quanto non siano i legittimi proprietari, e sono entusiasti di aver sperimentato un incontro con l'entità. Ma ammettono anche che, sebbene di tanto in tanto lo spirito si faccia sentire, non si tratta di nulla di simile a ciò che i Perron hanno detto di aver sperimentato. Niente di così malevolo o malvagio. Nonostante le critiche, i Perron restano irremovibili sulla veridicità della loro storia. Andrea ha dichiarato in un'intervista a USA Today: «Le persone sono libere di credere a ciò che vogliono, ma noi sappiamo cosa abbiamo vissuto prima della morte della mamma in quella casa». Quando le è stato chiesto di parlare degli eventi del film di The Conjuring, Lorraine Warren ha dichiarato di sentirsi ancora traumatizzata a distanza di anni da ciò che ha vissuto in quella notte di tempesta durante il rituale, affermando di aver assistito a qualcosa di così spaventoso da provare dolore nel ricordarlo. Lorraine Warren è passata a miglior vita il 18 aprile del 2019, raggiungendo l'amore della sua vita, Ed. Ad oggi coloro che hanno visitato la tenuta, i fan dei film e i vari gruppi di investigazione paranormale hanno descritto diverse sensazioni entrando nella casa. Alcuni affermano di aver visto ombre, altri di aver avvertito una forte nausea. Dove giaccia la verità, non lo sapremo mai. I membri sopravvissuti della famiglia Perron affermano ancora oggi che è tutto vero. In quanto ai Warren, l'opinione pubblica da sempre è divisa in merito alla loro competenza. Ma in fondo, loro stessi restano una leggenda, sia essa genuina o meno. Possessione, dunque, o una psiche fragile che ha coinvolto la fantasia di 5 bambine? Dove sta la verità? Ditemelo voi. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi dico che stiamo preparando altri live in giro per l'Italia e che molto presto, di questo sono sicura, vi daremo informazioni sul nostro canale Instagram, Direful Tales, quindi mi raccomando seguiteci lì perché stiamo per stendere il nuovo calendario. E io vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo che trovate tutte le nostre informazioni al sito direfultales.com e che, come vi ho già detto, ci trovate sui social. Spero che questi episodi collegati al cinema dedicati a questo mese di ottobre vi stiano piacendo molto. Aspetto le vostre risposte in merito a questo caso. E niente, ci vediamo al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.